Michele Tossani. Ciao Michele.
Ciao, ciao, un saluto a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te di averlo accettato, come accade spesso. Allora, Michele, hai visto un po' il calendario, no? Ora diventa più o meno tutto relativo. Ho visto un po' che la Juventus tra marzo, aprile, anche se in realtà marzo, aprile, bene o male si decidono, no? Le stagioni delle squadre, però dimmi un po' se vuoi dire qualcosa sul calendario della Juventus in questo caso, eh.
Ho guardato solo la prima giornata perché poi
Esatto.
sì, poi non c'è più nemmeno. Io non capisco, francamente. Ora vabbè, che comunque ci si evolve, bisogna cambiare, ma non tutto quello che è tradizionale è da buttare. Cioè, io non capisco il classico girone all'italiana, simmetrico, andata e ritorno. Questo mescolare, fare come gli inglesi, alla terza affronti una squadra, però alla terza di ritorno ne affronti un'altra. Ma non ha molto senso, secondo me.
E staremo a vedere, tanto c'è tempo ancora, ma soprattutto la Juventus, prima del calendario deve ricostruire una squadra. Ti chiedo questo, conoscendo Spalletti ormai da anni, no? Avrai analizzato spesso le sue squadre, come fai nei tuoi stupendi pezzi, che quando analizzi l'evoluzione di una squadra, l'evoluzione di un allenatore, ti chiedo i nomi che tu senti, te ne faccio qualcuno, no? Per esempio per l'attacco Sorloth, Colomani, addirittura. Non sarebbe tramontata l'idea Icardi. Per esempio, sul fronte attacco, quali potrebbero essere rispetto ai nomi che tu stai leggendo? Perché la Juventus non può permettersi proprio di prendere chi vuole, questo è il discorso. Sarebbero questi che ti ho nominato, 2, 3, 1, adatti per Spalletti?
Ma Sorloth a me non dispiace,
Infatti.
comunque all'Atletico ha fatto bene quando è chiamato in causa, è un giocatore forte, secondo me, è di una nazionale forte, lo sappiamo. Magari non è il giocatore più tecnico del mondo, ma però mi sembra che non sia questo il problema principale per Spalletti. Cioè, Spalletti è un centravanti soprattutto fisicato e che faccia i gol, come si chiedeva un tempo ai centravanti, cioè centravanti se devi fare, deve fare gol. Secondo me un giocatore nel campionato italiano ci può stare, i gol li può fare, riempie l'area ovviamente. Colomani, per carità, però l'abbiamo già visto. Ma io per i ritorni non sono un grande stimatore dei ritorni.
Nemmeno io.
Sorloth può essere un giocatore, e poi è chiaro, bisogna vedere poi a budget la questione dello stipendio, eccetera. Però è un giocatore che ci può stare, secondo me.
Lui considera, Michele, che sul discorso economico si può fare perché rientrerebbe in tutto il marasma Nico Gonzalez, che come tu sai vuole restare sostanzialmente all'Atletico e quindi potrebbe essere una sorta di scambio, comunque anche se operazioni separate, però connesse, diciamo così. In generale, invece, Michele, al di là adesso dell'attacco, tu sai benissimo che insomma Spalletti avrebbe, usiamo il condizionale, chiesto 5/6 elementi, e lui diversi di questi li vorrebbe esperti che già siano abituati a giocare a certi livelli, che abbiano già vinto, se qualcuno magari a scadenza, qualcuno no, quello è un altro discorso. Che cosa servirebbe secondo te alla Juventus per diventare una squadra di Spalletti al 100%, visto che lo scorso anno Spalletti è subentrato all'undicesima e quindi si è trovata la rosa scelta da altri?
Sì, però è chiaro, allora Spalletti secondo me ha anche la pressione che gli deriva dall'esperienza e dall'età, perché comunque è un allenatore di 67 anni se non sbaglio,
Sì.
non è che allena, non ha bisogno di allenare per arrivare chissà dove, lui è già arrivato in un certo senso, quindi si allena per vincere, questo è ovvio, però è altrettanto evidente, tutti vorremmo Yamal dalla destra. Williams alla sinistra, Harry Kane davanti, poi bisogna vedere cosa è fattibile. È chiaro, 5-6 elementi, secondo me, ne ha bisogno se vuole rendere la Juve subito competitiva. Però che arrivino 5-6 elementi di esperienza con un certo ingaggio, pronti, che accettino di non fare la Champions League per vincere il campionato, ma insomma.
È
Non so
difficile.
se potrà essere accontentato, ecco. E poi la
Esatto.
società deve pensare anche al dopo, cioè, perché se no si rischia di tornare nel problema che negli ultimi anni hanno avuto le squadre che hanno preso Conte. Cioè, Conte arriva, ti fa prendere giocatori di esperienza, Lukaku su tutti, grandi contratti, poi lui va via perché è finito il ciclo e ti rimangono quei contratti. Cioè, poi la Juve deve pensare anche al dopo Spalletti.
Eh sì, lui va via dopo 2 anni peraltro, Conte, perché solo alla Juventus la prima volta restò 3 anni, con le altre esatto. società, compresa anche la nazionale, è andato via sempre molto presto. Allora ti faccio qualche altro nome, per esempio, siccome la Juventus è costretta, oltre a cedere i noti per questioni di, diciamo così, di esclusione dal progetto, ci sono anche un paio di, chiamiamoli big, perché nella Juventus sono big che vanno ceduti. Intanto uno potrebbe essere Bremer, perché Michele tra l'altro ha una clausola rescissoria, e quindi se si presentano un club estero, perché è valida solo per l'estero, alla fine con i soldi 58 milioni andrebbe via. Come sostituto si sta parlando di Kim, tra l'altro leggo proprio adesso ci sarebbe già un sostanziale accordo con la Juventus del giocatore. Per esempio Kim, ti fidi, non ti fidi, perché lui ce l'ha avuto a Napoli, ci ha vinto lo scudetto, però al Bayern lo sappiamo non è mai scoccata la scintilla, mi pare in 3 anni che gioca nel Bayern, potrebbe però essere lui l'eventuale sostituto di Bremer, e comunque sia un giocatore da Juve.
Secondo me sì, perché comunque, ripeto, come hai detto tu giustamente, cioè il Bayern non ha fatto bene, ma in Italia ha fatto bene. Spalletti lo conosce, è un altro tipo di campionato, un altro tipo di squadra, è un altro tipo di livello, quindi secondo me potrebbe essere adatto per sostituire Bremer, perché no? Cioè io Kim lo vedrei come... Kim e Sorloth, secondo me dei nomi che si fanno sono due nomi... utili, diciamo, per la squadra.
Tanto Sorloth, aggiungo Michele, che è norvegese, la Norvegia negli ultimi tempi, no, a parte ha fatto fuori l'Italia, potrebbe essere anche affidabile, no, dal punto di vista proprio del giocatore, al di là del discorso tecnico-tattico, perché insomma mi sembra uno molto... Poi c'è il discorso centrocampo, il primo obiettivo sembra fallito, perché giustamente, come ricordavi tu, ma io li capisco questi calciatori, Bernardo Silva, abituato a giocare la Champions, l'ha anche vinta, vorrebbe andare in Spagna, si parla di Barcellona, forse Atletico Madrid, comunque sia, per fartela breve, vorrebbe giocare la Champions League, e quindi ormai dobbiamo un po' toglierlo. Però si sta, diciamo così, sta ritornando d'attualità il nome di Goretzka. Secondo te che tipo di centrocampista servirebbe alla Juventus? Perché poi, sai, sul mercato si fanno tanti nomi, uno per esempio anche quello di Lobotka, che vorrebbe tornare con Spalletti, però il contratto gli scade nel 2027, se non sbaglio. Forse il Napoli vuole rinnovare, bisogna vedere il nuovo allenatore, immagino Allegri, se vorrà tenerlo. Cioè, che tipo di centrocampista, perché sarà fondamentale scegliere poi il centrocampista adatto, altrimenti ci ritroviamo come al solito a dire però la Juventus a centrocampo non può giocare con Locatelli e Thuram, eccetera eccetera. Quale tipologia di calciatore servirebbe secondo te a Spalletti?
Servirebbe un giocatore di qualità, soprattutto quando si inserisce sulla tre quarti, un giocatore con più qualità di palleggio rispetto ai Locatelli, ai Thuram. Però bisogna anche capire bene, finora non ne ha parlato, qual è l'idea di Spalletti, perché va bene la fluidità, va bene il calcio dove non ci sono più le posizioni, però va bene fino a un certo punto. Cioè alla fine qual è la struttura di partenza, cioè come vuole giocare, con due centrocampisti, due mediani e un trequartista, con un play e due mezzali, vuole avere entrambe le soluzioni a disposizione, vuole fare il 3-4-3, cioè bisogna capire bene che tipo di struttura di partenza vuole avere Spalletti, poi è da lì che si innescano tutti i ragionamenti.
Certo.
Goretzka personalmente a me non è che mi convinca molto, lo vedo un po' arrivato, è vero, si fa sempre il solito ragionamento, il campionato italiano non è più competitivo come una volta, quindi magari abbiamo visto che anche giocatori come Modric, che comunque hanno una certa età, qui hanno fatto la differenza, tutto vero, però ecco, se devo fare un progetto sul presente per vincere subito, ma anche per avere un respiro un po' più ampio, almeno sul medio termine, forse più che Goretzka guarderei altrove.
Tipo? Fammi qualche nome, dai, se dipendesse da te, per cercare di capire, no? Se dipendesse da te, di quelli ovviamente ingaggiabili, non quelli inarrivabili, diciamo così.
Di quelli ingaggiabili bisognerebbe effettivamente capire bene anche se ci sono dismissioni in qualche club inglese o qualche club spagnolo, perché magari i giocatori che lì sono considerati non di primissimo piano o comunque non indispensabili.
Non centrali, esatto.
Guardiamo McTominay. Cioè, McTominay era un Mamma buonissimo mia. Giocatore, non è che era un fenomeno, cioè era un buonissimo giocatore
che non
giocava, che aveva diversi gol, 6-7 gol nei piedi nel Manchester. È arrivato qui, ha fatto il primo anno, miglior giocatore del campionato. Quindi andare a comprare da queste latitudini qui, chiaro, qualcuno mi può dire sempre Juve ha preso da Douglas Luiz che lì era forte, qui no. Eccezione, l'eccezione alla regola, perché poi se io guardo Malen, altro giocatore che in Aston Villa giocava e non giocava, è vero in un'altra posizione, ma insomma è arrivato qui, l'hanno messo centravanti.
Ha trascinato la Roma.
Insomma, si può dire che Lautaro Martinez è stato l'MVP del campionato, però ecco, se qualcuno mi dice forse è stato Malen che ha giocato metà anno, ha fatto le stesse cose di Lautaro Martinez in un anno.
No, no, hai ragione. Quindi ecco perché, Michele, sono d'accordo con quello che dici. Però per capire dei giocatori o scontenti o esclusi che potrebbero, secondo me serve nella dirigenza una figura adatta per scovarli. Adesso si parla del ritorno di Tognozzi, cioè secondo me attualmente la Juventus, ok, il direttore sportivo è Ottolini, però io ho l'impressione, Michele, che per andare a cercare questi calciatori, sono d'accordo con te, anche perché la Juventus non è che possa permettersi, lo ripeto, economicamente chissà cosa. Per capire le situazioni, no? C'è bisogno di qualcuno che capti queste situazioni, del Malen di turno, del simil Malen, di un giocatore che magari è fuori dal progetto, che però l'Italia potrebbe sfondare, potrebbe far bene. C'è bisogno, secondo te, di un'altra figura in società, nella dirigenza?
Ah, secondo me sì, ci vuole anche una struttura adeguata. Io mi ricordo sempre Sarri, quando faceva il paragone tra la struttura della Lazio e quella del Chelsea. Diceva al Chelsea ci sono 30 scout, ognuno si occupa di un campionato. Poi è chiaro che i 30 scout facevano riferimento al capo scout,
certo.
Però ognuno si occupa. Ci vuole una struttura di organizzata che attenzione. Ci può essere anche l'ultimo momento, no? Il storico della situazione vuole rimanere all'Atletico, però domani litiga, l'occasione dell'ultimo minuto. Domani ha litigato, viene fuori ha litigato, andiamo a comprare. Però in realtà i giocatori deve attenzionare tutto l'anno, perché poi sono situazioni che vanno monitorate.
Bravo.
Tutto l'anno. Deve sapere quelli che sono in scadenza, deve avere contatti con gli agenti di quelli in scadenza. Cioè, sono queste cose che fai all'ultimo secondo. Questo lo potevi fare 30 anni fa. È come quando sento dire in giro ancora da qualcuno, ci può essere qualche giocatore rivelazione al mondiale. Questo 30 anni fa, allora i giocatori al mondiale,
li conosco, ormai li conosco.
Più piccole,
sì, li conosco.
Anche quelli di Curaçao, una società li conosce.
Certo, cioè, esatto.
Che li conoscerò al mondiale se fanno due partite buone.
L'ultima, Michele, per salutarti e ringraziarti, come sempre abbiamo detto dell'attaccante, abbiamo detto un po' del centrocampo, tu sai benissimo che Di Gregorio non sarà più il portiere della Juventus e la Juventus sta cercando un portiere. Se ti faccio qualche nome, Martinez dell'Aston Villa, nonché campione del mondo con l'Argentina in carica, si è fatto anche il nome di Vicario ultimamente, De Gea potrebbe essere un'opzione nel caso in cui saltassero gli altri, se dipendesse da te, cioè, consigli per gli acquisti, chi prenderesti? Sempre pensando che la Juventus vuole un portiere esperto, bla bla bla.
Secondo me Vicario e De Gea sono due
profili buoni.
Martinez ha il DNA del portiere Pasterello, però io non sono un grande fan dei portieri Pasterelli, quindi direi Vicario. Fra l'altro si tratta di un giocatore che ha bisogno di rilancio dopo l'annata al Tottenham, quindi secondo me potrebbe trovare anche un'opzione in più. E lo stesso De Gea, anche se quest'anno non ha fatto il campionato di due anni fa, però il giocatore, e ha sempre qualche arma con i piedi, che comunque alla fine il Manchester lo lascia andare via per quel motivo lì principalmente. Però ecco, sono già due profili che potrebbero avere, secondo me, all'altezza, due profili all'altezza di difendere la porta della Juve.
Non ti ho citato Alisson perché sembra che non stia allontanando, però sarebbe, per te sarebbe in pole position nel caso in cui si potesse prendere?
Rispetto agli altri sì, si parla comunque di un profilo è ancora più di livello, ancora più alto.
Sì.
Poi lì, ecco, lì l'età è un problema minore, perché comunque si parla di un portiere, quindi poi vorrà fare anche ragionamenti diversi sull'età. Esatto. È chiaro, se ci fosse la possibilità di arrivare a Allison e di fare uno sforzo per arrivarci, è chiaro, quello dovrebbe essere il primo in cima alla lista.
Eh sì. Michele, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie.
Grazie a voi,
alla prossima, grazie Michele Tossani.